Terzo paesaggio, scorribande metropolitana.
19:58 minuti esatti, iniziamo incredibilmente in anticipo questa nuova puntata di Terzo Paesaggio sulle frequenze di Radio Città Fujiko con Maria Grazia Salvador e Andrea Perolino alle macchine dall'altra parte del vetro. Ciao Andrea, buonasera.
Ciao Mary, buonasera a tutti quanti.
Eh sì, buonasera anche a tutti quelli che ci ascoltano. Puntata come al solito davvero speciale. Noi di Terzo Paesaggio indaghiamo realtà sia fisiche che non della nostra città, e oggi come sempre ci troviamo di fronte a qualcosa di molto molto denso da scoprire. Si tratta delle scuole di italiano con i migranti, le scuole di italiano che a Bologna fanno didattica dell'italiano, si prestano ad insegnare italiano a persone che vengono da altri paesi, ma insomma non solo, sono molto delle realtà molto dinamiche, molto aperte. A Bologna ce ne sono molte, noi qui ne abbiamo avuto la possibilità di ospitarne tre, perché appunto di più non ce la facevamo, non ci stavamo in studio, quindi do il benvenuto a Elena, Gustav e Cedric. Buonasera ragazzi, benvenuti.
Buonasera.
I ragazzi sono i rappresentanti, diciamo, gli anfitrioni, anzi gli ambasciatori della scuola di italiano di XM, dell'XM24. Gustav è ambasciatore appunto della scuola Universo, poi arriverà anche Fabrizio della scuola di italiano Aprimondo. Tre realtà che fanno hanno delle cose in comune, ma sono anche molto diverse per molti aspetti, perché fanno la stessa cosa, ma ognuno declinata secondo anche quella che è la realtà della sua scuola.
Cercheremo di indagare appunto analogie e differenze e vedere cosa viene fuori, ecco.
Eh sì, è davvero, il tempo sarà breve perché come sapete abbiamo solo un'ora, e prima fuori onda abbiamo già visto che gli argomenti sono tantissimi, vorremmo parlare di molte cose. La prima cosa di cui parleremo con i nostri ospiti è la didattica. Come si insegna italiano? Come funzionano queste scuole? Cosa sono e come si organizzano? Ci ascoltiamo prima una canzone, così intanto cominciamo anche a sistemare tutti i nostri ospiti qui in studio. Iniziamo con i Verdena, il loro nuovo singolo si chiama Un po' esageri, e un po' l'hanno scritto con l'accento. Poi interrogerò i nostri docenti di italiano. È giusto o è sbagliato scrivere po' con l'accento? Ai ai ai.
Ma dai, Verdena non me la aspettavo.
Infatti Elena, hai già capito. 333-180-9494 per partecipare alla nostra trasmissione con domande, fatecele pure, noi le gireremo ai nostri ospiti, e quindi è anche la nostra pagina Facebook di Radio Città Fujiko, anche lì interagiremo con voi. E abbiamo il primo errore da mettere sotto il naso dei nostri docenti, perché vabbè, adesso dovremo presentare tutti quanti qui in studio, ma la canzone dei Verdena è Un po' esageri, un po' con l'accento. Non so, vi interrogo, chi mi vuole dire come si scrive un po' e perché? Elena, vai, che hai ripreso questo momento prima.
Ma in realtà forse perché non so se c'è tra il fatto che i Verdena sono bresciani, se non mi sbaglio, mi pare, no? Quindi magari la vicinanza col Po gli ha fatto andare un po', appunto, un po' di testa.
Vabbè.
No, ci vuole l'apostrofo.
Ci vuole l'apostrofo, sarebbe l'elisione di un poco, e quindi non va assolutamente con l'accento.
Allora li chiameremo nelle nostre scuole.
Esatto, esatto. Tra l'altro questo è un ottimo esempio per il primo argomento, l'abbiamo annunciato, è la didattica, un ottimo esempio per far capire come poter insegnare l'italiano anche in maniera divertente, portando dei clamorosi errori fatti proprio da connazionali. E intanto ci ha raggiunto Fabrizio Crassa, per rappresentante ambasciatore della scuola Aprimondo, quindi abbiamo il trio completo. Buonasera Fabrizio, grazie.
Buonasera.
Per essere al Terzo Paesaggio.
Grazie a voi.
E prima di tutto ragazzi, appunto abbiamo detto di parleremo di didattica, però vorrei che ognuno di voi presentasse brevemente la propria scuola, quindi la scuola di italiano di XM, la scuola Aprimondo e la scuola Universo. Elena, comincia tu che sei da quella parte.
Vado io?
Sì,
perfetto.
Vai.
Allora, beh, sì, intanto c'è da dire prima di tutto che essendo la scuola di un centro sociale, la nostra idea di fare scuola di italiano è prima di tutto un'idea politica, cioè per noi è prima di tutto un progetto politico che permetta agli utenti, alle persone che frequentano lo spazio e che non parlano l'italiano, di naturalmente avere anche un posto nella società in cui si trovano a vivere. Noi abbiamo una scuola organizzata su tre livelli, un corso base, un corso intermedio, un corso avanzato, e è una scuola che è completamente gratuita e che non richiede i documenti a nessuno, e non forniamo documentazione fondamentalmente.
E all'interno di questa della scuola di XM siete tutti volontari, ovviamente.
Certo.
Insieme a te,
forse più militanti che non volontari.
Sì,
la dicitura volontari non ci piace tanto.
Il lavoro, diciamo, di insegnamento dell'italiano è un lavoro che fate volontariamente.
Certo,
questo,
certo,
insomma, era per specificare anche questa cosa qui.
Certo.
Che non è scontata. In Italia si dà per scontato che il lavoro dell'insegnamento dell'italiano sia un lavoro volontario, ma forse non dovrebbe essere sempre così.
Esatto.
E insieme ad Elena c'è Cedric, che anche lui è un militante e volontario per la scuola di XM, che però rappresenta una sfaccettatura in più di questa scuola, perché Cedric è stato sia alunno e adesso è diventato anche lui una persona che insegna l'italiano.
Ciao, sì, proprio il caso, sono arrivato a Bologna nel 2013 e poi conoscevo l'XM, cioè avevo sentito di questo luogo perché anche mi interessano altre cose che stanno succedendo lì. E praticamente ho conosciuto la SIM, sono arrivato dopo qualche giorno, cioè ero al punto dove capivo un po' l'italiano ma non parlavo bene, quindi poi mi piaceva l'ambito, com'è, le cose stanno succedendo, mi sembrava che era un posto dove incontrare la gente e fare cose in più. Quindi quando sono arrivato al livello dove, cioè, ero già al livello, diciamo, avanzato, cioè mi piace di dare lo scambio, quindi volevo rimanere lì, volevo fare qualcosa, quindi adesso faccio lo docente, diciamo.
Adesso sei diventato docente. Un'ultima domanda per la scuola di XM: come funziona? Chi arriva, che cosa deve fare semplicemente?
Allora, sì, chi arriva di solito intanto noi ci presentiamo e gli chiediamo da dove viene, che cosa fa, e di solito gli proviamo a far compilare un piccolo test che non ha ovviamente nessuno scopo valutativo, ma serve solo a vedere intanto se capisce le domande che ci sono scritte e per avere i contatti, insomma, così gli chiediamo un numero di telefono per poterci sentire poi e per vedere appunto che grado di italiano sono in grado,
esatto,
di...
in che gruppo. Poi affronteremo, certo, anche questo argomento, ma le scuole di italiano con i migranti a Bologna non solo devono insegnare l'italiano a volte, ma a volte devono affrontare anche il problema dell'alfabetizzazione.
Esatto.
Fabrizio, della scuola di Aprimondo, se ci vuoi raccontare invece come funziona la vostra scuola. Io sono stata in realtà anche per un periodo breve insegnante lì, quindi so qualcosa, però racconta anche ai nostri ascoltatori come funziona la scuola di Aprimondo e che differenze anche ci sono dalle cose che ci hanno raccontato Elena e Cedric, se ci sono adesso.
Sì, sì, ci sono delle differenze. Intanto una differenza storica: Aprimondo ha una storia un po' più travagliata e ha subito un importante cambiamento negli ultimi anni, direi soprattutto dall'anno scorso, perché storicamente nasce come scuola all'interno del centro Poggeschi, che è il centro gestito dai gesuiti in via Guerrazzi. I gesuiti sul tema dell'immigrazione fanno cose importanti, significative. Il centro Astalli di Roma è un luogo importante da questo punto di vista per l'accoglienza soprattutto dei rifugiati. La scuola che loro avevano pensato tuttavia era inserita in un contesto in cui la presenza comunque di quella impostazione era viva e lo è stata per tanti anni. In realtà poi già da molti anni la scuola si è, diciamo, laicizzata, non era certamente una scuola religiosa, non erano presenti elementi religiosi, ma comunque in qualche modo era dipendente da quell'ambiente, essendo anche ospitata in quei locali, e in particolare questo processo di secolarizzazione, diciamo così, si è concluso 2 anni fa, e questa è la seconda stagione che siamo invece ospitati nella biblioteca Cabral, quindi in via San Mamolo, e quindi abbiamo tenuto il nome di Aprimondo Centro Poggeschi, perché comunque è un'esperienza, ripeto, importante, lo è stata per la città di Bologna quando ancora non c'erano scuole con migranti, sono stati loro tra i primi, e abbiamo tenuto appunto il nome, ma la scuola, diciamo, procede per altre strade con un'altra impostazione che non è politica, non si può definire tale, perché appunto è ospitata in uno spazio neutro intanto, ma non è politica in senso stretto, direi, nel senso che io per come la intendo io e molti altri volontari o militanti, in questo caso no, appunto volontari come me, ha comunque un valore sociale e anche politico, in quanto è un'operazione importante di socializzazione, di confronto e di scambio con gli studenti.
Ed emancipazione
loro. La differenza, un'altra differenza, è che una scuola più grande, credo, più grande come numeri, perché dispone di spazi, già al centro Pogeschi, anche ora alla Cabral, di spazi e che possiamo tenere per più tempo e per tutta la giornata. Poi siamo anche in altre biblioteche, eccetera, quindi abbiamo un numero di studenti più grande. Però insomma, in realtà l'esperienza dell'XM per me personalmente, ma anche per la scuola, rappresenta dal punto di vista politico appunto un passo avanti, ecco, rispetto a noi, se vogliamo dir così. Noi magari abbiamo una maggiore attenzione a questioni didattiche, nel senso che facciamo classi più piccole, facciamo dei test d'ingresso più calibrati, abbiamo in media più ore di lezione, ecco, forse un po' una differenza è questa. E infatti c'è una curiosità, che normalmente i volontari militanti dell'XM provengono da scienze politiche, normalmente i volontari militanti di Aprimondo provengono da lettere e lingue.
Sai che si è molto ribaltata sta cosa, invece,
meglio
sì.
Così, vabbè.
E anche la facoltà, quindi, determina anche la città della scuola. In effetti io così, per esempio, studio lettere e sono finita da Aprimondo. Ma forse perché la sede era semplicemente la più vicina a casa. Gustavo, invece tu sei insegnante, credo, anche alla scuola Universo. Se ci vuoi raccontare la storia anche della tua scuola, ma anche la tua.
Sì, in realtà io per l'Universo faccio il mediatore interculturale, che poi attualmente sono il rappresentante anche dello sportello informativo, che serve, cioè l'Universo come scuola è tipo nato perché facevamo tutto altro, essendo un'associazione di promozione sociale non c'era possibilità di poter lavorare sull'interazione senza insegnare le cose base di una cultura, che sono la lingua. Allora, attraverso la possibilità di collaborare con l'Università di Bologna, con i tirocinanti della Facoltà di Scienze dell'Educazione, siamo riusciti a attivare la scuola. Anni fa c'era anche la possibilità di far partecipare anche i ragazzi volontari le diverse facoltà, tipo scienze politiche, così. Da lì un paio di anni abbiamo la possibilità di avere proprio una cosa formale, nel senso formale, accettato, attivato e mandato dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione. Allora, la nostra scuola di italiano come funziona? Noi accogliamo ragazzi sia richiedenti asilo politico che persone che arrivano e non hanno un orientamento sul territorio. Noi, un'associazione creata sia da lavoratori stranieri che italiani, cerchiamo di toccare tutti gli ambiti nella società, perché avendo servizi sia sull'orientamento lavorativo, sia su tipo tirocinio formativo, attiviamo vari ambiti, nel senso che chiamiamo volontari quelli post laurea, anche durante i corsi di laurea, per darci una mano, perché noi, essendo autofinanziati, non possiamo sforzare le persone ad andare oltre quello che possono offrire. Quindi noi offriamo una scuola molto flessibile nel senso che dividiamo gli utenti attraverso un primo test d'ingresso. Cioè, test d'ingresso è una parola che non mi piace usarlo, perché quando un utente arriva, lo dici che devi fare un test, si spaventano, soprattutto quelli che sono alfabeta, scappano. Allora noi abbiamo una scheda che li facciamo compilare, sempre accompagnati, cercando la loro madrelingua, per dirgli: guarda, fagli le domande basilari, come ti chiami, perché sei qua, quelle cose lì, per anche fargli capire che
se ti trovi in un paese straniero, serve una specie di identificazione. Quindi facciamo sia scuola che prepararli a conoscere la loro nuova casa, che sarà la società italiana, bolognese, dove siamo residenti adesso. Quindi facciamo la prima parte, una scheda dove tranquillamente, con un ambiente sereno, domande leggeri, loro riescono anche a raccontarci la loro prima storia che ci fa. E ci troviamo tante volte a fare i parenti di loro, perché tanti dei nostri utenti arrivano che non hanno
nessun riferimento.
Anche i servizi presso qui sono alloggiati, loro non riescono a trovare quell'aggancio. Allora cerchiamo di abbattere questo muro facendo un primo colloquio per renderli sereni, tranquilli, per capire che sarà una cosa di pochi giorni e poi si troveranno a casa.
Ecco Gustav, sicuramente poi approfondiremo, perché hai aperto varie tematiche che abbiamo in scaletta, appunto, visto che la puntata è densissima. E abbiamo qui Cedric che parla francese, tu invece Gustav, che lingue parli oltre all'italiano?
Per adesso inglese e francese.
Anche tu l'inglese e francese, che sì, appunto ti sono utili, immagino anche agli altri, anche per il primo momento di accoglienza, appunto, che forse è fondamentale. Sì. Adesso io vi ho dato i tempi, i ruoli, ma io aprirei la discussione, quindi intervenite liberamente sulla didattica, cioè come si fa di fronte a un gruppo di insegnanti che non vengono retribuiti, a un gruppo molto eterogeneo di persone che vengono da parte del mondo diverse, che hanno livelli di conoscenza dell'italiano o di alfabetizzazione o della propria lingua diversi, a organizzare delle lezioni? Come fate, e dopo magari anni che lo fate, quali sono gli strumenti che avete trovato? Magari in ogni scuola, immagino, ci saranno anche delle tecniche, dei metodi diversi.
Allora, comincio io, facciamo così. Allora, naturalmente parlando per la SIM di XM, dunque noi, essendo una scuola autogestita, allarghiamo l'idea di autogestione anche alle lezioni specificatamente. Cioè per noi la cosa più importante è cercare di ridurre al minimo possibile la differenza fra insegnante e studente. Cioè per noi, ad esempio, una cosa che facciamo è cercare di produrre il più possibile i materiali che usiamo a lezione direttamente in classe. Cioè,
quindi non usate i libri.
Esatto, noi non usiamo libri di non usiamo libri di testo, cioè libri di grammatica, sì, e libri di lingua. Però ad esempio portiamo tanti input come, non so, canzoni o video, fotografie, oppure libri di storie magari, o di poesie. Cerchiamo di utilizzare quindi materiali anche molto eterogenei, e cercando di orientare la didattica con, insomma, metodologie il più attive possibile, cercando appunto la maggiore orizzontalità possibile, quindi cercando di colmare il più possibile appunto questo gap, che naturalmente poi in certi momenti emerge, è difficile, infatti ci sono anche poi delle contraddizioni che riscontriamo, essendo che anche noi facciamo delle autoformazioni, cioè facciamo delle formazioni tra di noi.
Ecco, questo era un altro punto che mi interessava, no? E cioè come poi reagiscono gli insegnanti di fronte alla difficoltà che si trovano banali, come dover insegnare una lingua che non è assolutamente una cosa facile,
no,
e magari anche in situazioni complesse o più complesse di una classe che abbiamo in un istituto tecnico o in un liceo o in una scuola media. Come vi organizzate voi di XM, ma anche appunto a Primondo e a Universo, per queste cose? Fate dei gruppi di lavoro, fate ognuno di testa sua, boh.
No, beh, noi un po' anche col fatto che abbiamo un'assemblea settimanale, tutto quello che facciamo, tutto quello che decidiamo, e quindi anche le tematiche che poi svolgiamo, e che svolgiamo su tutti e tre i livelli che abbiamo, le decidiamo in assemblea. E periodicamente, due o tre volte all'anno, facciamo delle autoformazioni in cui cerchiamo di mettere un po' alla prova fra di noi le nostre metodologie. Noi cerchiamo di ispirarci il più possibile alla pedagogia antiautoritaria, ad esempio di Paulo Freire, o insomma questi sono un po' i nostri riferimenti. Abbiamo adottato un po' di metodologie della Onlus Asinitas, o abbiamo rielaborato alcuni metodi, ad esempio della Montessori, ad esempio. Il tutto in chiave appunto più orizzontale possibile.
Quindi vi date dei temi comuni, dei temi, insomma, lavorate anche su temi durante le lezioni, temi che sviluppate e che poi però realizzate anche al di fuori della lezione,
esatto,
diciamo, tipica.
Esatto, noi di solito appunto teniamo una tematica per più o meno un mese, alla fine della quale facciamo una lezione collettiva, cioè tutti e tre i livelli insieme, che alla fine finisce sempre con una cena e una festa tutti insieme. Quindi cuciniamo e facciamo musica, balliamo e così.
E ci mancherebbe. Noi ad Aprimondo, dunque, abbiamo, come dicevo, dei numeri che ci permettono con più difficoltà di definire dei temi buoni per tutta la scuola, nel senso che abbiamo oltre 20 classi, 40 volontari.
Invece Elena, voi esame più o meno sai quanti studenti avete in...
Da noi è molto difficile stabilirlo perché cambiano continuamente, sì, essendo molto aperta e sai lì...
Non avevi neanche un boh.
Allora, ultimamente a livello base sono in 15-20, all'intermedio sono una decina,
sì,
10-15.
Tra 10 e 20, diciamo.
E all'avanzato vanno dai 2 ai 10.
Quindi Fabrizio ci stava già parlando di una ventina di classi ad Aprimondo.
Sì, una ventina di classi con numeri di 200 iscritti che poi magari vanno a calare. Adesso si parla di 140-150 iscritti frequentanti, ma è normale perché con così tante classi e con così tanto orario, tanti orari disponibili, si riescono a intercettare più persone, soprattutto al mattino le donne, che è una cosa su cui puntiamo abbastanza, e che invece appunto è più complicato che possano raggiungere altre scuole, e quindi negli anni credo che un po' siamo diventati un punto di riferimento per certe comunità di donne migranti.
Diciamolo, non è semplice
che non è semplice.
Ci sia un'eterogeneità dei sessi, spesso dominano
i maschi
diciamo,
sì.
E
sì,
questo non agevola molte donne a frequentare i corsi.
Esatto.
Tutti voi di Aprimondo avete un corso dedicato proprio.
Noi abbiamo dei corsi di sole donne, abbiamo il tè delle donne che si svolge tendenzialmente ogni mese, no, senza tendenzialmente, ogni mese, e si svolge alla Biblioteca delle Donne, che è una delle biblioteche dove siamo ospitati, perché come dicevo prima, siamo un po', da quando siamo andati via dal Poggeschi, siamo principalmente al Cabral, ma anche in Sala Borsa, alla Biblioteca delle Donne, alla Biblioteca Meridiana, alla Ruffilli, basta, e quindi prendiamo un po' di zone anche un po' diverse, anche se tutte abbastanza in centro. E per cui appunto non abbiamo temi comuni, affidiamo però a dei progetti che riusciamo a fare più o meno annualmente, delle tematiche che possono essere appunto la cucina, ad esempio un progetto di tanti anni fa che si chiamava Mastichiamo l'Italiano, che prevedeva si mangiava in continuazione.
Che bello. Che è un ottimo modo per apprendere la
cucina.
Si impara tantissimo.
Si impara tantissimo perché si fa, è vero, e quindi anche dal punto di vista didattico è formidabile, e appunto richiamava anche lì tante donne, ovviamente. E poi invece abbiamo avuto un progetto invece di scoperta della città, in particolare dei musei, e ora prevediamo un progetto sul lavoro che è in cantiere, ma non ancora definito, insomma, che dovrebbe partire in primavera. Tutti questi progetti, è bene dirlo, questa è anche una differenza importante che è bene rimarcare, perché esiste, non si fanno da soli, ma provengono da finanziamenti che noi otteniamo con dei bandi e che vinciamo presso la Fondazione del Monte, e lo dico non per fare pubblicità alla Fondazione del Monte, ma soprattutto per segnalare questa differenza rispetto alle altre scuole presenti, che a noi serve anche per organizzare tutte queste classi, quindi tutti questi volontari. Serve delle persone di riferimento, una persona, di solito la coordinatrice, che giustamente ha anche un rimborso spese, ecco, quindi c'è una diversa proprio organizzazione che è data, io credo, soprattutto dalle dimensioni, non tanto dallo spirito, che è mutato ciò che si può e si deve mutare, è molto simile, io credo.
Gustavo, invece la Scuola Universo, quanti, più o meno, sai dirci quanti iscritti ci sono al momento?
Al momento Universo non ci aspettavamo, ma abbiamo sui 230 iscritti.
230, quindi...
230, un numero veramente che se sentito dire uno non ci crederebbe mai, però noi siamo riusciti a fare un programma veramente interessante nel momento in cui facciamo gruppi base A, B, C, intermedio e il corso di dialogo. Questi sono i corsi che facciamo in sede. Siamo riusciti anche a fare un corso extra sede, nel senso che facciamo un corso dei gruppi che si radunano la mattina e andiamo in giro per la città. Possiamo scegliere il luogo, oggi è il giardino, il luogo prossimo incontro ci troviamo allo stadio, prossimo incontro ci troviamo in un parco, si imparano le cose lì, poi si interrogano proprio sulle cose che si l'abbiamo incontrati. Per esempio, ci troviamo anche al mercato, possiamo dire il corso si fa al mercato, andiamo a fare il giro al mercato, tutti quelli che devono fare compere si riservano per il giorno che abbiamo l'incontro, così dopo il periodo di compere si racconta quello che si è fatto, come si è riuscito a comprare facendosi far abbassare il prezzo,
quindi insomma
cioè così
allora, integrate l'attività pratica magari anche all'attività in classe, per poter, come comunque ha raccontato anche Fabrizio, con i progetti in giro per la città, nei musei o in cucina, o l'appuntamento mensile della scuola di XM, che è uno strumento molto efficace in effetti per far parlare delle cose che si fanno,
delle cose che si fanno. Infatti il base A, prima avevamo solo il corso base, però siamo stati costretti a dividerli in base A, B, C, perché A sono quelli che veramente non sanno scrivere neanche nel loro lingua madre, quindi arrivano, è una fase, è un livello molto molto complicato. Con questo sistema siamo anche arrivati a dire: guarda, per tutti i corsi vanno affiancati coi mediatori, perché avendo questa cosa, il modo di imparare di solito dal paese di origine dei nostri utenti, loro avevano sempre questa figura del professore, che è uno che delle volte va sopra i genitori, ha un potere anche sopra i genitori.
Questo è...
Sì, quindi arrivando per mettere una classe dove gli insegnanti che gli studenti si trovano allo stesso livello non funzionava. Allora abbiamo adottato il sistema del mediatore, che fa proprio da ponte per identificare quei gruppi che provengono da una situazione con la maestra che sta di là e studenti di qua. Mm-hmm. Allora li raggruppavamo in quel, per poter almeno farli imparare la presentazione, come presentarsi, perché quella è la prima fase che qualsiasi migrante dovrebbe conoscere quando si trova, come presentarsi. Sembra banale, ma è una cosa importante. Allora li dividevamo proprio in questi, nel gruppo base A, base B è il gruppo che hanno imparato nel loro paese, però hanno imparato magari a scrivere, però in italiano non hanno mai imparato niente, e diventa facile insegnargli l'alfabeto italiano. Base C sono quelli che hanno imparato nel loro paese e poi sono qua da un po' di tempo, però non hanno mai fatto nessuna scuola italiana, quindi parlano italiano così. Poi poi intermedio sono quelli che hanno fatto dei corsi, però corsi tipo non hanno mai seguito un programma, quindi hanno fatto dei corsi, magari corsi che dovevano fare due volte alla settimana, facevano uno per motivi di lavoro, li accompagniamo per seguire il programma fino alla fine, poi per prepararsi anche per adesso il test per fare la carta di soggiorno. Invece quelli per il dialogo sono quelli che lavorano e imparano italiano specifico, vogliono imparare l'italiano per poter interagire a livello lavorativo. Quindi è un programma molto specifico, nel senso che è mirato sull'ambito lavorativo. Se è un cameriere, gli facciamo il dialogo.
Certo, le situazioni sono diversissime, le abbiamo sottolineato varie volte, e per questo è difficile anche far fronte. Non so se Fabrizio voleva...
Sì, no, credo che abbia toccato un punto centrale per quanto riguarda proprio il problema della didattica, nel senso che anche noi perseguiamo l'ideale di una didattica orizzontale, poi cerchiamo di fare classi anche molto piccole e di solito sempre con le stesse persone, quindi diciamo che si crea un po' di più un gruppo classe e quindi si può avere un po' più di continuità. Il problema è che loro spesso, a seconda dei paesi di provenienza, sono abituati ad una didattica, quelli che sono scolarizzati, ancora, tra virgolette, peggiore della nostra, ancora più verticale della nostra. Quindi quando arrivano e tu proponi attività come quelle di Asinitas, che sono magnifiche, oppure giochi, oppure canzoni, rischi di ottenere, a me è capitato spesso, inizialmente un effetto contrario, perché pensano: ma questa non è scuola, stiamo cantando, questa è una canzone, questo è un gioco.
Beh, naturalmente vanno anche molto rielaborati e vanno adattati alla situazione specifica della classe, bisogna naturalmente sempre tastare anche il terreno, vedere qual è la risposta da parte delle persone.
No, ma infatti dicevo, per chiudere, questo è un percorso fantastico di mutamento della loro aspettativa e anche della nostra, perché noi stessi, i nostri volontari che arrivano, non hanno mai sentito parlare spesso di didattica orizzontale, men che meno di Asinitas o di altri modelli come quelli che citavi tu prima. Possibilmente, nella migliore delle ipotesi, scoprono insieme ai ragazzi come si fa a scuola con, appunto, come giustamente dicono a XM, scuola con migranti, come si fa a scuola insieme, questo percorso di crescita alla fine, ma dopo magari un po' di tempo, perché bisogna conquistare la loro fiducia, è esplosivo, è straordinario dal punto di vista propriamente didattico.
Abbiamo tirato fuori tante tematiche, il tempo vola, ascoltiamo una canzone velocemente, Ty Segall, Mr. Face, e poi andiamo. Vi faccio una domanda a cui appunto spero apriremo un'altra discussione dopo la canzone. Allora, noi ci troviamo qui con delle persone che sono state aiutate o hanno dato aiuto per insegnare italiano, ma tante altre cose. Come facciamo? Come si comportano queste scuole quando appunto un insegnante si trova in difficoltà e non sa gestire la classe, oppure appunto ha un'idea di faccio la lezione orizzontale e rimane completamente spiazzato? Come si fa? Che questo ti può succedere in una scuola di italiano con migranti come in una scuola normale, tra l'altro, e come si organizzano le vostre scuole, e forse secondo voi ci dovrebbe essere appunto un supporto, un sostegno, anche una rete tra scuole, ma anche, dopo, un altro argomento fondamentale, l'istituzione quanto dovrebbe essere presente in queste cose. Ty Segall, Mr. Face, noi torniamo in diretta con Terzo Paesaggio, e stiamo qui con rappresentanti di diverse scuole di Bologna. Abbiamo detto ce ne sono tre qui, ma sono molte di più. A Bologna c'è Iabasta, per esempio, mi viene in mente la scuola del TPO
Calima.
Avevo presente l'altro nome, e poi sono appunto, adesso non so se ve ne viene in mente qualcuno anche a voi ragazzi di scuola di italiano con migranti a Bologna. No, c'è il vuoto, aiuto. Ci verrà in mente più tanto. Però non perdiamo tempo.
Ci sono i Africa World, ci sono i metodisti che prima erano in via Veneziane, ora sono vicino alla stazione. A San Giovanni Monte, Famiglia Insieme, poi a San Lazzaro, Alfabeti Colorati e altre.
La scuola dei suori, come si chiama? La scuola delle suore.
Delle suore è pieno, tutte queste sono quasi tutte le suore. Queste che ho detto? No, San Giovanni Monte sono, sì, credo cattolici, mentre ex via Venezian sono metodisti.
Abbiamo introdotto con questo argomento un altro, però prima vi riporto alla domanda che vi ho fatto prima, e cioè: come si organizza la vostra scuola nel sostegno che va dato anche alle persone che affrontano questa nuova situazione, che è veramente un arricchimento per chi viene, ma un arricchimento anche per chi lo fa. Cioè, trovarsi ad affrontare e saper risolvere situazioni che ti possono accadere in questo contesto davvero ti porta a crescere anche come individuo, no? Sia nel rapporto sia come persona singola. E di fronte alle difficoltà come si organizzano le vostre scuole? Li lasciate allo sbaraglio? Non so cosa fare.
Infatti questa cosa mi fa ricordare una situazione dove avevo questa tirocinante che lei, perché i ragazzi, partendo da una situazione dove chi ha il titolo di insegnante è proprio un ruolo che supera i genitori. Quindi loro si presentavano lì così ansiosi, aspettavano una risposta in assoluto. E lei era lì con un vuoto. Ero lì, aspettavo che lei mi chiamasse perché ero al computer. Sento solo lei che si scoppia a piangere.
No!
Oh mio Dio, adesso cosa faccio? Mi alzo e dico, ma cosa è successo? Non ce la faccio più, vado a casa. Ho detto, no, aspetta, fermati. Andiamo fuori, l'ho portata fuori, ho detto, fumi. E ho detto, sì, accendi una sigaretta. Ha acceso la sigaretta, ha fumato. Ho detto, ma come facciamo? Guarda, guarda che facce che hanno. Tutti vogliono risposte. Ho detto, guarda, la situazione è questa, loro hanno bisogno, però non possiamo fare più di quello che possiamo fare. Se tu hai due mani, non puoi pretendere di avere tre mani. E lui dice, guarda ragazzi, ho due mani, quindi mettetevi in due file, quindi ti tocco con la mia mano destra e ti tocco con la mia mano sinistra. La terza mano non ce l'ho, quindi mettetevi in due righe, solo così posso risolvere la situazione. Allora così lei si è tranquillizzata molto e sono tornato in classe e loro tutti, Dopo aver scoperto che era per colpa loro che lei ha pianto, il giorno dopo hanno portato dei regali, dei dolci per dire no, maestra, non è che non siamo cattivi, che non, e volevamo sentire risposte. Cioè, così. Quindi, questa situazione, per esempio, no, cosa ci ha insegnato? Che anche per da quello che mi ha detto la tirocinata, mi ha detto, guarda, io Non ho mai avuto questo tipo di esperienza. Loro sono ragazzi stranieri. La prima volta, il primo impatto, il primo contatto con me, sai, sono tutti alti perché lei era di statura bassa, piccolina. Vedo questi giganti davanti a me, tutti che mi guardano infuriati. Ho detto, non sono infuriati con te, perché loro ti sentono parlare ma non capiscono niente. Allora si arrabbiano con loro stessi, perché vedono dalla tua faccia, si legge quanto sforzo, quanto impegno ci metti per farli capire. Però il fatto che loro non capiscono niente fa anche rabbia dentro di loro. Allora loro ti guardano così non perché sono arrabbiati con te, non sono neanche infuriati con te, sono arrabbiati, si dispiacciono anche perché loro vogliono capirti, perché vedono gli interessi che metti per fare questa cosa, quindi non prenderla sul personale.
No, beh sì, certo, la difficoltà linguistica è sicuramente un problema, però di fatto essendo che si ha a che fare con persone che vivono la condizione migrante, quindi oltre alla difficoltà linguistica ci sono anche tutte le difficoltà dell'essere un migrante in uno stato razzista come lo stato italiano.
Trovarsi e questo, cioè, una situazione complicata.
Cioè, a noi veramente, immagino anche a voi, sì, capita veramente di trovarsi davanti a delle situazioni di vita devastanti. L'anno scorso c'era un ragazzo siriano che per un sacco di mesi, a parte che tra l'altro gli era anche capitato di vedersi uccisa la fidanzata sotto gli occhi, gliene erano capitate d'ogni, veramente. Stava richiedendo i documenti per l'asilo politico, ma non sapeva che cosa fare della sua vita e stava pensando di ritornare in Siria, dove per forza di cose si sarebbe dovuto riarruolare e quindi ovviamente morire nel giro di 3 giorni. E noi per riuscire a capire che cosa fare con questo ragazzo. Abbiamo fatto telefonate di qua e di là, abbiamo cercato associazioni, abbiamo cercato i modi di metterlo in contatto con persone che gli potessero fornire delle alternative valide, perché la questione era che lui non sapeva davvero che cosa fare. Poi vabbè, la cosa è che fortunatamente gli XM ci sono anche uno sportello medico giuridico e c'è anche il coordinamento migranti, per cui ci sono anche altre realtà auto-organizzate che si occupano proprio di questioni anche più pragmatiche, come appunto le questioni dei documenti, sì, dei permessi di soggiorno, e proprio insomma si occupano di problemi sanitari.
Sì, siete in grado di fare anche rete
sì,
all'interno della vostra stessa centro sociale,
sì,
che può sopperire a diverse difficoltà. Ecco, un altro pregio, sì, un altro vantaggio che può avere la vostra scuola, appunto avendo,
esatto,
non tantissimi iscritti, sì, è che vi potete immediatamente confrontare tra,
sì,
voi,
sì,
trovando strumenti e stimoli sia dai ragazzi che insegnano, ma dai ragazzi stessi a cui voi insegnate l'italiano.
Sì, infatti poi appunto anche lo strumento dell'assemblea, alla quale cerchiamo sempre il più possibile di far partecipare anche gli utenti della scuola, insomma cerchiamo di renderla il più allargata possibile. Anche in assemblea a volte invece troviamo sensato uscire anche da XM per risolvere i problemi, magari, cioè più di una volta ci è capitato di avere a che fare con avvocati di strada, avvocati esterni, anche perché davvero, cioè, succede anche che ti arrivano delle persone che a noi è successo che sono state malmenate dalla polizia, che gli è capitato di andare in ospedale e non sono stati curati. Cioè veramente si vedono delle cose che ti fanno davvero venire ancora più voglia, ecco, di renderlo un progetto anche politico, almeno
certo,
a noi che la viviamo
volta
in quel modo lì.
Evidenziano una volta di più come questi spazi, che siano autogestiti o che siano di diversa natura, sopperiscano spesso a delle situazioni in cui l'istituzione non c'è, e questo è un problema. Abbiamo nominato prima altre scuole di italiano per e con migranti in Italia, tutte di suore, abbiamo detto ridendo, molte scuole, le prime erano tutte religiose, e mi viene in mente la figura dell'insegnante italiano per migranti ha questo bagaglio di missionario, no? È qualcuno, sì, che lo fa come e questa cosa quanto ha influito sull'immagine che si ha dell'insegnante, cioè lo si fa. Fino a poco tempo fa c'era questo retaggio per cui l'insegnante italiano per migranti era un bravo cattolico, un bravo guaglione che faceva volontariato, però la dimensione politica che ci ha giustamente sottolineato Elena è fondamentale in realtà in questo processo.
Cioè, non si può dimenticare questa dimensione. Cioè, io posso parlare solo dell'XM, cioè, ma comunque cioè, la scuola di italiano è una parte di una rete di realtà, cioè ci sono, come ha detto Elena, altre cose che sono dentro l'XM, e poi cioè, i ragazzi che vengono a scuola li vediamo anche fuori, li vediamo sulla strada, io li ho già visti al centro per l'impiego, cioè alla fine diventiamo quasi come dire, cioè può essere che siamo amici, cioè comunque tutti i problemi che possano avere, cioè non è che possiamo risolvere tutto, cioè io non mi vedo come un missionario. Cioè, già non sono bettizzato. Ma comunque, cioè, scusate, vengo dal paese della città. Ma comunque, sì, ci sono delle realtà diverse. Cioè, mi piace di andare lì e incontrare gente di tutto il mondo. Cioè, così scopriamo delle cose e possiamo aiutare a capire questo paese. Cioè, io che sono in meta, che non sono italiano, ma comunque che sono forse più vicino a loro. Cioè, la realtà italiana, non so, cioè, missionario, non so, cioè, non so come dirlo, ma comunque, cosa hai scritto? C'è un esempio, cioè, quando venivo a lezione, io quando ero uno, c'era questo ragazzo, che era un ragazzo di 12 anni, che era bengalese, che dopo abbiamo scoperto, cioè, gli ho chiesto ma dove vai a scuola, e lui non veniva a scuola, cioè non ci andava. E poi non era che i suoi genitori non avevano provato, solo che hanno praticamente hanno fatto i suoi genitori il giro tutte le scuole del quartiere, e tutte le scuole hanno detto
non c'è posto,
sì, possiamo la fare. Cioè loro che sono qui già non lo sanno, quindi cioè, cosa abbiamo fatto? Cioè, praticamente c'è stato fatto un osservatorio, si chiama così. Cioè,
sul respingimento.
Sul respingimento, cioè sono le parole un po' complesse.
Sì, ne abbiamo parlato anche qui a Radio Città Fujiko. Spesso i respingimenti scolastici sono stati un tema che è stato sollevato grazie a delle segnalazioni della scuola,
sì,
di,
esatto. Una volta che si è saputo nel giornale, cioè, non lo so, è stato un miracolo, ma lui ha trovato un posto. E poi abbiamo scoperto quest'anno a settembre che c'erano tanti casi così, c'è uno di noi che è andato tipo anche a trovare la TV, cioè alla fine ci sono dei casi che sono stati risolti, cioè grazie a questo osservatorio, cioè non è per dire che siamo qui per salvare la gente, ma
no, certo che no, era proprio questo che volevo sottolineare, quanto non è riconosciuta la figura dell'insegnante italiano con migranti proprio al di là di questo appunto figura un po' da missionario. Fabrizio?
Sì, no, sicuramente XM come anche il TPO sono un punto di riferimento in città da questo punto di vista, perché hanno insieme più realtà, e soprattutto l'XM, nel senso che ha lo sportello medico giuridico, ma anche al TPO c'è uno sportello giuridico importante a cui noi facciamo riferimento, non avendo invece situazioni simili dalla nostra. E quindi il lavoro dell'insegnante in questo caso consiste anche nell'individuare e nel far emergere eventuali situazioni di disagio e problematiche che i ragazzi portano in classe. Naturalmente per farle emergere bisogna lavorare bene in classe, bisogna creare un ambiente rilassato, un ambiente disteso, un ambiente in cui si possa dare reale espressione linguistica e quindi espressione di sé ai ragazzi. Questo si può fare con delle buone lezioni di italiano e con delle buone pratiche didattiche, per cui se nella migliore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi, emergono situazioni, nella migliore diciamo dal punto di vista puramente didattico, volevo dire, emergono situazioni di disagio, nel senso che la persona è talmente a suo agio da oppure talmente disperata, insomma, intendiamo, da raccontarsi in classe davanti agli altri o anche in strada semplicemente con l'insegnante. Questo è un passaggio fondamentale nella vita di quella persona, se l'insegnante ha poi la capacità di indirizzarlo allo sportello giuridico dell'XM o ad Avvocati di Strada,
certo,
o da un amico avvocato che lo prende in carico gratis. Sono tutte situazioni che noi abbiamo molto presenti. Nella ipotesi più normale invece riusciamo a far emergere un vissuto che comunque è importante che emerga, perché anche la semplice storia di un cinquantenne libanese in Italia da 10 anni che non vede i figli da 7 e in classe riesce a raccontare questa realtà, a parlare dei figli, è un risultato decisivo per la sua perché lui possa esprimere la sua identità in uno spazio unico, perché da nessun'altra parte può farlo se non con i suoi familiari, con la cugina che magari è qua, ma con cui si esprime intanto in un'altra lingua e con altri presupposti.
E infatti ti ringrazio per aver sottolineato questa cosa, perché magari anche per chi ci ascolta pensa che insegnare italiano con i migranti implichi l'immediato riscontro delle difficoltà e delle problematiche. No, la prima grande difficoltà è riuscire a far parlare le persone.
Certo. Se ti trovi... E non essere invadenti dall'altra parte.
Esatto,
e come
non
dire,
essere non essere impietositi, perché anche le reazioni che abbiamo spesso non sono sempre quelle giuste, dobbiamo misurare un po' tutte le situazioni a cui si trova, e giustamente Fabrizio diceva, per arrivare a questo ci vuole un grande lavoro.
Sì, gli incidenti diplomatici sono all'ordine del minuto,
sì,
bisogna stare veramente
purtroppo
attenti a qualsiasi materiale si proponga in classe, qualsiasi esercizio, cose. Insomma,
anche il tema della famiglia banalmente potrebbe tirar fuori dalle implicazioni.
Certo. Ma è il tema del sesso, per esempio, il problema
dell'omosessualità.
Religione.
Certo,
e il fatto che, appunto, abbiamo detto, spesso succede che le classi sono hanno la presenza di la maggior parte di persone di sesso maschile. Fa sì che, per esempio, a Primondo sia stata in grado di aprire delle classi a sole donne.
Sì,
sono situazioni anche queste banalmente difficili da gestire.
Sì, io non ne so niente, naturalmente, perché le insegnanti sono donne, però vengono sempre fuori cose notevoli a sentirle, ecco, proprio da questo punto di vista della possibilità per queste spesso anche signore di una certa età, no? di esprimersi in un gruppo in cui non avrebbero pensato di poterlo fare. Noi poi, una cosa veloce nostra, noi abbiamo subito questo problema del come immagine, provenendo dal centro Poggeschi, lo subiamo tuttora,
sì.
di essere delle suore, no? Adesso questa cosa delle suore, che è anche poco simpatica, di essere, sì, insomma, abbiamo subito il tag, ecco, di religiosi, e quindi quelli come noi, quelli come me e altri che invece hanno un'impostazione abbastanza diversa, l'abbiamo molto sofferto, ma questa è proprio la curiosità.
Sì, però appunto
c'è sofferto,
purtroppo è un problema, soprattutto perché a Bologna questo ruolo, le cose che fanno queste diverse realtà che abbiamo avuto qui questa sera sono cruciali, sono delle cose cruciali per tutto il problema che abbiamo di tolleranza, di razzismo e di situazioni di tensione che vediamo tutti i giorni, riguardano la nostra città, ma anche altre città italiane. Quindi mi riferisco a XM, che ha una storia di centro sociale bistrattato dall'istituzione, ma la sua scuola è nella lista di iperbole del Comune di Bologna per riferimento per la scuola d'italiano. Mi riferisco ad Aprimondo, che ha dovuto cambiare sede e non ha avuto una vita facile per trovare un altro luogo. Quindi stiamo parlando di situazioni in realtà che non hanno sostegno, il sostegno dovuto per questo, per problemi banalmente logistici, ma per problemi appunto anche di persone che si autoformano continuamente trovandosi di fronte a delle situazioni difficili, che sarebbero difficili per chiunque. Mi viene da dire, dopo questa puntata, ok, chi vuole fare l'insegnante di italiano con migranti deve avere 3 lauree, 2 specializzazioni, 10 anni di esperienza, se dovessimo mettere ricerca su insegnante italiano come una ricerca di lavoro, requisiti: 3 lauree in pedagogia, educazione e formazione, 10 anni di esperienza, no?
E dall'altra pazienza.
E dall'altra parte, però, per le istituzioni davanti alle istituzioni dovrebbe anche chinare la testa di fronte a tutto. Naturalmente, perché quando poi accadono fatti come non so, l'ultimo di Villa Aldini, o tutte le questioni relative alla gestione dell'ex CIE, così, e tutte le politiche che vengono portate avanti dal comune e naturalmente poi dallo Stato in generale, non solo dal comune, nei confronti dei migranti, danno un quadro veramente desolante di, insomma,
sì,
di come
rapporto,
vengono considerati gli stranieri da parte dell'istituzione.
Un rapporto molto ipocrita, diciamo, bifronte,
certo,
come Giano, e cioè quando serve vanno bene, quando sono scomode però le si bistratta. Purtroppo il tempo è veramente volato e abbiamo tirato fuori però tante tematiche: l'età, il sesso, il rapporto col territorio.
Sì.
Vabbè, l'XM è anche in un quartiere, la Bolognina, che da poco ha fatto una bella festa,
esatto,
e quindi con le iniziative della scuola è riuscita anche a integrarsi e a dare un segnale di integrazione nel posto in cui si trova. Cedric.
Sì, ultima cosa, che giovedì sera facciamo una festa di autofinanziamento della scuola italiano, quindi se volete venire ci sarà da mangiare, e soprattutto ci sarà un concerto di alcuni ragazzi della scuola, quindi sarà molto bello, che è un gruppo che si chiama Mid One, cioè e poi un altro gruppo che si chiama Berlino, non so poco.
Sono tutti africani.
Sì, sì.
C'è un ragazzo berbero anche.
Quindi giovedì a XM a che ora?
Dalle 19, sì.
Dalle 19, la festa di autofinanziamento per la scuola di italiano con migranti di XM. Ci dobbiamo sembra. Chiudere le ultime note, se volete, ragazzi, velocissime.
No, niente, continuiamo a parlare lì.
Continuiamo a parlare alla festa e speriamo di avere la possibilità di continuare a parlare anche con voi, non solo in radio ma anche in altri spazi. Abbiamo raccontato, mi raccontavate prima di una festa della scuola Ivan Ilic, che ha voluto portare tutte le realtà delle scuole di italiano con migranti in rete per cercare anche di condividere esperienze, cosa che consideriamo cruciale soprattutto per l'assenza totale dell'intervento delle istituzioni. Io devo ringraziarvi e devo salutarvi, grazie a Cedric, grazie a Gustav, grazie a Fabrizio, grazie a Elena, grazie anche alle scuole di cui ci avete parlato. E ritroverete questa puntata sul sito di Radio Città Fujiko come podcast fra qualche giorno. Grazie ad Andrea Perolino che con tutto questo parlare non è riuscito a dire niente, però ha gestito tutta la situazione in maniera orchestrale, quindi
te lo assicuro,
un grazie speciale a lui che è stato alle macchine. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, adesso c'è Mashup, ciao a tutti,
ciao.